Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare in una stranamente ventosa Milano. E non lo so, a me ogni volta che c'è il vento a Milano viene in mente un romanzo di Alessandro Robecchi in cui il vento a Milano è un po' una caratteristica che si dipana lungo tutte le pagine. Oggi parleremo di voto digitale, parleremo degli sviluppi del caso Paragon, dell'utilizzo di Starlink in Iran, di qualche problemino di privacy con l'intelligenza artificiale di Meta, scusate se rido ma definirlo problemino è limitativo, e anche di altri sviluppi che arrivano dalla Cina, se facciamo in tempo, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e in particolare la produzione di video. Io vi ricordo intanto i contatti della trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per inviare commenti, consigli, spunti, segnalazioni di notizie che secondo voi varrebbe la pena approfondire. Invece, per dialogare con me in diretta nel corso dei prossimi 20 minuti circa, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it oppure il 331 62 14013, per inviare SMS, messaggi Telegram o messaggi WhatsApp. Partiamo con il voto digitale. Anticipo, è più una riflessione che una notizia, o meglio una riflessione legata a una notizia e anche a un paio di sollecitazioni che mi è capitato di cogliere in giro, ma anche qua in studio, devo dire la verità. Allora, qual è la notizia? La notizia sono le dichiarazioni di Roberto Calderoli, ex ministro delle riforme leghista, che ha rilasciato una serie di interviste che sono state riprese più o meno da tutti sul tema dei referendum. Allora, sappiamo che in seguito al mancato raggiungimento del quorum per il referendum l'8 e il 9 giugno si è aperto un dibattito su un qualche, diciamo, ipotesi di riforma dei referendum. Da una parte c'è la sinistra che dice abbassiamo il quorum, dall'altra c'è la destra che dice aumentiamo il numero di firme necessarie per indire un referendum. Calderoli invece va a toccare un tema diverso, che è quello della raccolta digitale delle firme. Ricordiamolo, da qualche tempo, da qualche mese in realtà, è possibile raccogliere digitalmente le firme per proporre il referendum, cosa che ha reso molto più semplice raggiungere la soglia dei 500.000, delle 500.000 firme per la presentazione dei referendum. E secondo Calderoli, vabbè, sono troppo poche, così è troppo facile, bla bla bla, eccetera eccetera eccetera. Fra l'altro faccio notare che nell'intervista che sto scorrendo in questo momento su liberoquotidiano.it, spero che il computer si riprenda poi dopo aver visualizzato questa pagina, si vanta di aver usato in passato, e ce lo ricordiamo tutti, un algoritmo per fare milioni di emendamenti che in buona sostanza puntavano a bloccare i lavori parlamentari. Vabbè, ognuno si vanta delle cose che preferisce. Ma a un certo punto Calderoli tocca un tema dicendo potremmo pensare di reintrodurre, perché lui vuole toglierle, le firme digitali per il referendum nel momento in cui dovessimo arrivare al voto digitale. E questo è il tema, perché mi è capitato anche di leggere qualche messaggio di ascoltatrici e ascoltatori che dicevano ma quando arriverà il voto digitale, in modo da non avere i problemi di quorum, in modo che sia più facile votare. La mia risposta, mi verrebbe da dire, perché mi è capitato di trattare questo argomento con altri appassionati del settore, è per fortuna mai. E perché dico questo? Perché c'è un piccolo problema nelle forme di voto digitale, perlomeno nella declinazione del, che ne so, voti con lo SPID o voti da casa, perché poi voto digitale vuol dire tante cose, si può anche parlare di raccolta digitale dei dati direttamente ai seggi, e lì la cosa è diversa, ci sono delle sperimentazioni. Il problema sono le frodi elettorali. Qual è il tema? Purtroppo noi sappiamo che in un mondo perfetto nessuno cercherebbe di alterare i risultati elettorali corrompendo gli elettori. In Italia invece questa è pratica abbastanza comune. Mi è capitato di leggere dei report in cui si spiegava quanto quanto fosse diffusa la compravendita dei voti. Allora, il fatto è che il voto fatto fisicamente in una cabina elettorale chiusa, in cui nessuno vede cosa facciamo, garantisce la libertà di voto. Tant'è che il metodo che viene utilizzato di solito dalle mafie per comprare i voti qual è? È quello di avere una talpa all'interno del seggio che faccia uscire una scheda bianca, dopodiché si compra il voto del signor Mario Rossi, al signor Mario Rossi viene data quella scheda con già il voto fatto, perché sennò nessuno ha la certezza che lui voti quello per cui è stato pagato, e quando esce deve restituire la scheda vuota, la scheda bianca che gli è stata consegnata. Ora, una cosa un po' complicata che prevede perlomeno di avere la collaborazione, la complicità di qualcuno all'interno. Proviamo a immaginarci cosa succederebbe se si potesse votare semplicemente utilizzando lo SPID. Cioè, noi potremmo avere di fianco il camorrista, andranghetista, mafioso o il malavitoso comunque legato al candidato di fianco, che allunga i 50 euro e dice vabbè, fammi vedere che stai votando effettivamente il candidato per cui io ti ho pagato. Quindi credo che il voto digitale in remoto resterà sempre un'utopia e forse non è necessariamente un male. Rimaniamo in ambiti piuttosto opachi con gli aggiornamenti riguardo il caso Paragon. Ne abbiamo parlato su queste frequenze nel GR di venerdì scorso, ma qui ho l'occasione di approfondire un po' il tema. Che cosa è successo? È arrivata il report dell'analisi forensica sui telefoni delle vittime di Graphite. Ricordiamo la vicenda. Graphite è uno spyware prodotto da Paragon Solutions, società israeliana che vende questo prodotto a governi e forze di polizia in buona sostanza, e devo dire che Paragon Solutions adotta anche una policy piuttosto rigorosa per quanto riguarda la valutazione dei soggetti che possono acquistare tutto ciò. Qualche mese fa sono uscite delle segnalazioni che sono state fatte in parte da Meta, quindi Meta in quanto società che possiede WhatsApp, che aveva notato qualcosa di strano, in parte da Apple, che a sua volta aveva notato qualcosa di strano, e che riguardano due filoni completamente diversi. Il primo filone è quello degli attivisti di Mediterranea, quindi Luca Casarini e Giuseppe Caccia sostanzialmente, che sarebbero stati intercettati per quella vicenda. L'analisi forense ha confermato la presenza dello spyware sui loro telefoni. Nel dettaglio, entrambi avevano un telefono Android, è stato trovato un artefatto forense che è chiamato Big Pretzel, che è quello che lascia praticamente Graphite all'interno dei log, e quindi è confermato il fatto che fossero sotto controllo da parte dei servizi segreti italiani che utilizzavano Graphite. Fra l'altro, questa attività, che è stata confermata anche da una relazione del COPASIR che ha detto chiaramente che Luca Casarini era sotto controllo dal 2019, però era sotto controllo tramite intercettazioni telefoniche tradizionali, mettiamola così, e dal 5 settembre 2024 invece il governo Meloni, dopo l'autorizzazione del sottosegretario Mantovano, ha deciso in buona sostanza di utilizzare Graphite sia per lui che per Caccia. E questa è la vicenda mediterranea che con tutti i limiti riguardo a una situazione in cui i servizi segreti di un governo democratico, le virgolette si sono sentite, spero, controllano persone che lavorano nel terzo settore e che lavorano per salvare delle vite umane nel Mediterraneo, perlomeno rientrano entro i termini di legge. Invece il discorso cambia per quanto riguarda i giornalisti di Fanpage. Stiamo parlando del direttore Francesco Cancellato, del caporedattore della sede di Napoli di Fanpage, Ciro Pellegrino, e si scopre adesso, proprio grazie al report di The Citizen Lab. The Citizen Lab è un laboratorio indipendente dell'Università di Toronto che è particolarmente attivo nel contrastare l'uso degli spyware di Stato, che c'è anche un terzo giornalista che sarebbe stato spiato, che però ha chiesto di mantenere l'anonimato. Loro lo definiscono un giornalista europeo di primo piano. Il dubbio molto forte è che in realtà sia un giornalista italiano. Perché? Perché per quanto riguarda Francesco Cancellato, l'analisi forensica fatta da The Citizen Lab non ha riscontrato, chiamiamola la pistola fumante, cioè la presenza di quel famoso artefatto che c'era anche sul telefono di Luca Casarini e di Beppe Caccia, ma spiegano i ricercatori, Android ha un sistema di registrazione dei log che non è così rigoroso, quindi potrebbe anche essere stato sovrascritto, e quindi diciamo che la segnalazione di Meta è più che sufficiente per dire che lui sia stato spiato. Per quanto riguarda invece Ciro Pellegrino e questo misterioso terzo giornalista, le prove ci sono. Perché? Perché entrambi hanno un sistema, hanno un iPhone sostanzialmente, quindi hanno iOS. iOS è un po' più rigoroso nel registrare i log e su entrambi i telefoni sono state trovate tracce dell'attacco. Perché dico che il terzo giornalista potrebbe essere italiano? Perché l'analisi fatta da The Citizen Lab ha evidenziato come ad attaccare Ciro Pellegrino e il misterioso terzo giornalista sarebbe stata la stessa persona. Non solo, una volta installato sul telefono dei due giornalisti, lo spyware avrebbe inviato i dati, quindi tutte le comunicazioni, la posizione, eccetera, 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 allo stesso server con lo stesso indirizzo IP che era stato noleggiato in un data center di Edis Global, e quindi è la stessa mano quella che ha spiato Pellegrino e il terzo giornalista. Piccola nota infine sullo scazzo, termine tecnico, che si è consumato tra il governo italiano e Paragon Solutions. Perché? Perché dopo tutta questa vicenda, dopo il clamore che ha generato, il contratto tra lo Stato italiano e Paragon Solution è stato risolto, in buona sostanza, quindi è stato terminato. Il problema è che la ricostruzione è diversa dalle due parti, cioè da una parte il governo italiano lo dice come se fosse un evento normale, dall'altra Paragon Solutions ha rilasciato una dichiarazione nella quale ha detto in realtà noi avevamo offerto al governo italiano la nostra collaborazione per individuare la persona che aveva spiato Francesco Cancellato. Ricordiamolo, spiare un giornalista in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria in Italia è vietato. Il governo italiano si è rifiutato di avviare questa collaborazione. Quindi una chiara accusa, e fra l'altro Paragon Solutions dice anche che in seguito a questo rifiuto del governo italiano loro hanno deciso di risolvere il contratto perché non hanno intenzione di lavorare con un governo che utilizza in maniera impropria il sistema. Sapere chi dica la verità fra i due non è così facile, però io una mezza idea ce l'ho. Allora oggi mi rendo conto che sto inanellando tutte vicende in cui tutto è molto interpretabile, però vabbè, io pongo delle domande, poi rispondetevi da soli e da sole. Parliamo di Starlink e parliamo della notizia che è circolata negli scorsi giorni riguardo al fatto che Elon Musk lo ha attivato in Iran. Ora, è passata un po' in cavalleria questa notizia, nel senso che mi sembra che nessuno sia andato ad approfondire il come, perché, cosa significa, quali sono le conseguenze. Perché ormai siamo abituati a sentire questa cosa che ogni tanto Musk attiva Starlink negli scenari di guerra e la prendiamo così. Però sono tutti casi diversi, nel senso Ucraina, Striscia di Gaza, Iran sono tre casi completamente diversi. Allora, in Ucraina Elon Musk ha attivato Starlink per consentire alle forze ucraine di avere una connessione a internet, visto che la prima cosa che aveva fatto la Russia nell'attacco di febbraio 2022 era stato quello di distruggere tutti i sistemi di telecomunicazione. Quindi quella era un'operazione che puntava a fornire a una nazione un'infrastruttura di comunicazione. Poi ci sono stati tutti i problemi di cui abbiamo raccontato su queste frequenze, cioè che i russi in buona sostanza lo scroccavano, però è un altro tema. Per quanto riguarda la Striscia di Gaza già è più complicato, nel senso che ufficialmente Elon Musk avrebbe attivato Starlink qualche mese dopo l'inizio delle ostilità nella Striscia di Gaza. Dopodiché è emersa, diciamo, una comunicazione alternativa, c'è stato un fuori onda di alcuni investitori israeliani che in buona sostanza si accreditavano come le persone che avevano chiesto a Elon Musk di attivare Starlink per consentire all'IDF, quindi le forze militari israeliane, di operare in quel settore avendo una copertura di comunicazione. Ora è la volta dell'Iran e qua il discorso è ancora diverso. Perché? Perché naturalmente non si tratta di un sistema che viene messo a disposizione del governo iraniano, perché Elon Musk non ci pensa nemmeno. Non si tratta nemmeno di un sistema di comunicazione messo a disposizione di delle forze militari israeliane, perché non ne hanno bisogno, visto che vanno a colpire con i caccia l'Iran e non hanno truppe sul terreno. In realtà quello che stanno dicendo tutti i commentatori è che è un modo per supportare le politiche di Netanyahu, che stanno cercando di fare controinformazione e causare la caduta del regime in Iran. Infatti nel momento stesso in cui si è avviata l'azione degli israeliani, l'Iran che cosa ha fatto? Ha dato un giro di vite ulteriore. Sappiamo che l'Iran è uno dei paesi in cui internet è più controllata, cioè la censura è fortissima, e ha bloccato addirittura numerose piattaforme social. Che cosa succede nel momento in cui qualcuno si può collegare con Starlink? Beh, che aggira tutte le forme di censura, perché la maggior parte degli strumenti di censura in realtà sono applicati a livello dei server DNS, che sono quelli, ormai lo so che sono ripetitivo ma lo spiego ogni volta, quelli che io chiamo gli elenchi del telefono del web, cioè sono quelli in cui uno scrive www.radiopopolare.it e il server manda l'indirizzo IP del server di Radio Popolare e a quel punto il nostro computer si può collegare. Ecco, se uno agisce lì, blocca tutto. Nel momento in cui ci si collega tramite Starlink, il server DNS è gestito direttamente dall'azienda di Elon Musk e quindi non fa nessun tipo di censura. Ora, naturalmente il problema qual è? Che Starlink può essere comodo per mandare una connessione anche gratuita sul territorio iraniano, però servono le postazioni per collegarsi al satellite. Sembra che, e a questo punto sembra anche che ci sia stata la collaborazione dei servizi segreti israeliani, siano state fatte arrivare sul territorio iraniano numerosi dispositivi per Starlink, facendogli passare il confine superando i controlli, però è difficile che si tratti di qualcosa a livello di massa. Più che altro l'elemento che, se si vuole pensare male, si potrebbe pensare che si tratti di un'azione coordinata da tempo per riuscire a far passare la propaganda di Netanyahu in maniera più efficace sul territorio iraniano, quella insomma che abbiamo sentito e di cui si è parlato anche nei giornali radio di Popolare Network. Allora, io lo sapevo che con questa scaletta non ce l'avrei mai fatta, la questione di Meta e la geopolitica dell'intelligenza artificiale me la tengo per domani. A questo punto vi auguro semplicemente una buona serata, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Popolare, come al solito. Il primo che si affaccia è Poveri Mabelli con Un Dismo Pestalozza, che vedo passare davanti alla porta dello studio 3 e recarsi nello studio 2, e il suo compare Alessandro Diegoli. A domani.